Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto.
Signore della nostra vita e della storia, noi crediamo in te. Pagine scelte dal libro di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Secondo incontro. Signore Gesù, fa che sappiamo abbandonarci con te fra le braccia del Padre.
La Chiesa è la comunione dei santi. Nell'originale latino l'espressione communio sanctorum evoca tre livelli di significato. In primo luogo, essa sta a dire la partecipazione all'unico santo, lo spirito santificatore, communio sancti. In secondo luogo, poiché questa comunione si compie attraverso l'ascolto della parola di Dio e la partecipazione ai sacramenti, la Chiesa è communio sanctorum, comunione alle realtà sante, i sancta. Infine, i battezzati, arricchiti dalla varietà dei doni dello Spirito orientati all'utilità comune, costituiscono la comunione dei santi, communio sanctorum, nel senso del plurale personale. Il popolo delle persone raggiunte e contagiate dal Divino Consolatore.
Nella sua espressione storica, la comunione dei santi si esprime in questo popolo di battezzati, corresponsabili nella comunione e nel servizio e aperti alle sorprese del Dio che viene. In forza del battesimo, il cristiano è configurato a Cristo nello Spirito, a gloria del Padre, e chiamato a riconoscere e accogliere i doni che il Signore gli ha fatto.
Questi doni vengono detti carismi perché sono gratuiti, frutto della grazia, della libertà, cioè, e della fantasia dello Spirito, da lui elargiti con sovrabbondante ricchezza e rivolti alla crescita dell'intero corpo di Cristo. Perciò nessun battezzato ha diritto al disimpegno, perché ognuno è per la sua parte dotato di carismi da vivere nel servizio e nella comunione.
La Chiesa, tuttavia, esprime la comunione dei santi non solo nel senso di coloro che sono santificati nel battesimo e continuamente ricorrono alle sorgenti della grazia per divenire ciò che sono divenuti nell'acqua della salvezza, ma anche nel senso di quelli che hanno già compiuto il loro esodo senza ritorno e vivono ora nella gioia della luce intramontabile di Dio. Ai pellegrini nel tempo, la comunione dei santi, già presenti nella gloria, è di modello e di aiuto, e poiché sempre nuovamente abbiamo bisogno di questo modello, di questo aiuto, la Chiesa non si stanca di offrirci nei santi che proclama quello di cui abbiamo bisogno. I santi sono i compagni di strada che fanno bello il cammino, perché esperti in umanità come noi, sono ormai già esperti della pace futura e sanno meglio guidarci a Dio.
I santi, poi, sono figure della nostra speranza. In essi è già compiuto ciò che per noi non è ancora realizzato. Essi sono la riprova che la promessa di Dio è senza pentimento e viene a realizzarsi nella vicenda umana. A chi è pellegrino nell'esilio, il santo testimonia la bellezza della patria, non per indurre a fuggire il tempo presente, ma per viverlo con spirito e cuore di testimoni della speranza, che anche nel dolore presente sanno tirare la pace e la sovversione del domani promesso. E poiché è sempre viva la tentazione di rinunciare alla speranza e di perdere il senso che dà valore al cammino, la sempre nuova proposta dei santi ha per la Chiesa il significato di un sempre nuovo render ragione della speranza che è in noi.
Il luogo in cui si fa esperienza in modo particolare della comunione dei santi nel tempo e nell'eternità è la preghiera. Essa si compie per mezzo del Figlio fatto uomo con Lui e in Lui, perché è nel suo dialogo ininterrotto d'amore col Padre che ci introduce la grazia battesimale. Cristo è il mediatore, il modello e il luogo della preghiera cristiana, Lui che è sempre vivo e intercede per noi.
Ed è infine nello Spirito Santo, vincolo di unità fra l'Eterno Amante e l'Eterno Amato, e porta di accesso dell'eternità nel tempo e del tempo nell'eternità, che il cristiano prega così.
In Lui gridiamo Abba, Padre, mentre Egli viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, e intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
La preghiera cristiana è dunque preghiera filiale, resa possibile nel Cristo, Figlio eterno, grazie allo Spirito Santo. È dire con la vita, in obbedienza alla parola del Signore, Padre nostro. È in questo denso movimento trinitario al quale ci introduce che la preghiera ci fa sperimentare la comunione dei santi, il vincolo profondissimo, cioè, che lega nella Trinità Santa non solo la Chiesa pellegrina a quella celeste, ma anche nel tempo presente l'intercessione degli uni alla sofferenza e al cammino degli altri. Chi si rivolge alla Vergine Madre e ai santi, chi fa appello alla carità della preghiera altrui e prega con umiltà e perseveranza per gli altri, lo fa in Dio e viene portato a offrirsi al Padre e ad accoglierne il dono nella generosità e nella recettività del sì del loro amore.
Tu sei glorificato nei tuoi santi, altissimo e misericordioso, Signore della nostra vita e della storia. Aiutaci, sul loro esempio e per la loro intercessione, a consegnarci perdutamente a te, per celebrare nelle opere e nei giorni del nostro cammino lo splendore della tua gloria, nella giustizia e nella santità. E fa che, confortati dalla comunione dei santi in te, possiamo anche noi costruire la Chiesa comunione nell'unico santo, attinta alle sante realtà della parola e dei segni sacramentali della vita, per donarci gli uni agli altri nel dialogo del servizio e della carità, come vivente comunione di santi, umile icona dell'eterno amore.
Dio della vita, Tu che ci hai chiamato alla comunione con Te nella fedeltà di un'alleanza eterna e personale, donaci di vivere il tempo presente nella speranza della vita senza fine, dando ad ogni scelta di questa vita che passa la dignità e il sapore di un atto che prepari la gioia infinita della partecipazione del Tuo amore. Allora, nella pace del Tuo Spirito, canteremo per sempre il cantico dei risorti, uniti al Figlio Tuo, Signore della nostra vita e della storia, unico vincitore del peccato e della morte.
La fede cristiana, sin dalle sue origini, ha collegato fra di loro creazione e redenzione, come l'antico Israele, così la Chiesa perviene dall'esperienza del Dio Salvatore alla confessione di fede nel Dio Creatore. Nel Dio dell'inizio viene proiettato il Dio del nuovo e definitivo compimento. Alla luce dell'evento pasquale, la storia delle origini è riletta come storia trinitaria.
La creazione viene rapportata anzitutto al Padre, principio di ogni vita. Dall'inesauribile sorgente della divinità ha origine tutto ciò che esiste. Da lui è ogni paternità in cielo e in terra. Perciò di Dio Padre confessiamo che è onnipotente, creatore e signore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Nella distinzione fra il Padre e il Figlio trova poi posto la comunione nell'infinita alterità fra il Creatore e la creatura. Tutto è stato creato per mezzo di Cristo e in vista di Lui. Per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Nella vita divina lo Spirito unisce il Padre al Figlio, in quanto amore unificante dell'amante e dell'amato, nella libertà e nella generosità dell'amare. Così egli unisce la creatura al Creatore, assicurando l'originaria e costitutiva unità del creato con Dio, e perciò la bontà originaria di tutto ciò che è, ed insieme garantendo l'autonomia della creatura, il suo essere altro nella libertà. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
Tutto è stato creato dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito, e tutto dovrà nello stesso Spirito, per mezzo del Figlio, unico mediatore, ritornare al Padre. La Trinità è l'origine e la patria di tutto il creato, l'adorabile e trascendente grembo della creazione.
Pertanto, tutto ciò che esiste, in qualunque forma o spazio o tempo esista, in quanto ha ricevuto l'essere, va riconosciuto come creatura dell'unico e solo Dio. Il Creatore è il Padre e Signore del mondo visibile e invisibile a noi noto, ma anche, ammesso che esistano altri mondi a noi ignoti, è Padre e Signore di essi. L'onnipotenza creatrice non può essere misurata sul metro delle nostre conoscenze e in ogni caso non può essere limitata da noi nelle sue infinite possibilità. Dio è Dio e la creatura non è Dio, comunque e dovunque si ponga questo rapporto tra creatore e creatura.
Un forte richiamo alla profondità e alla vastità dell'azione creatrice di Dio è rappresentato dalla fede nell'esistenza di un universo angelico. L'angelo è la permanente memoria di un orizzonte più grande che sfugge alla cattura della ragione e costringe il pensiero a un riconoscimento di incompiutezza e di umiltà. In un mondo adulto ed emancipato, quale ha voluto presentarsi il mondo moderno, si ode di nuovo il brusio degli angeli. Si riscopre il bisogno di un orizzonte più grande, capace di superare le angustie di una ragione presuntuosamente sicura di sé e di una umanità programmata a partire soltanto dall'uomo. Parimenti, l'angelo decaduto, il Satana, esprime le possibilità radicali della creatura di fronte al Creatore, fino a quella tragica del rifiuto supremo e del volere operare contro Dio e il suo disegno, rimanendo tuttavia sempre sotto l'assoluto primato di Dio.
Anche l'opera salvifica del Figlio incarnato si estende ad abbracciare tutto ciò che esiste, comunque e dovunque esso esista. In Lui si realizza il disegno di ricapitolare tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, tanto che per mezzo della Chiesa, annunciatrice del mistero di Cristo, viene ora manifestata nel cielo ai principati e alle potestà la multiforme sapienza di Dio.
Alla dimensione cristica di tutto il creato, per la quale tutto porta l'impronta del Cristo, perché è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, si congiunge la dimensione cosmica dell'incarnazione, per cui tutto è assunto affinché tutto sia salvato.
Infine, anche l'azione dello Spirito Santo si estende ad ogni creatura. Lo Spirito, che soffia dove vuole, colma le distanze tra il Creatore e ognuna delle sue creature, garantendo che tutto ciò che è creato dal Padre, amante, nell'accoglienza del Figlio amato, è anche costitutivamente unito a loro nel vincolo dell'amore.
In questa luce, l'intero creato appare avvolto nel grembo della Trinità, come un bimbo nel grembo della madre. E questa certezza suscita nel cuore del credente una incondizionata fiducia nella fedeltà dell'amore del Dio vivente, che lo libera da ogni paura e dalla terribile tentazione della disperazione di fronte al male, di fronte a questo male di oggi che copre la terra.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Insieme la coscienza di essere in Dio e il riconoscimento che ogni creatura dimora nel seno della Trinità adorabile e santa stimolano un profondo rispetto per tutto ciò che esiste, una spiritualità ecologica fatta di sobrietà, di cura, di tenerezza, di attenzione al creato. Queste scelte e questi atteggiamenti di vita vengono confermati nella comunità dei credenti. Nel seno della Chiesa Madre si sperimenta la tenerezza e la fedeltà di Dio Padre e nella compagnia degli altri pellegrini incamminati verso la patria promessa si arriva a riconoscere che l'impegno per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato e la lotta col male fanno parte di questo tempo dell'esilio, non per paralizzare il cammino, ma per renderlo sempre più vigile e intenso, come anticipazione militante della gloria promessa dal Creatore alle sue creature.
Tu per amore crei e per amore continui a donare la vita. Davanti a te sta tutto ciò che esiste, raccolto nell'amore con cui tu ami l'eternamente amato. Tutto raggiungi e tutto sostieni nella fedeltà del tuo Spirito Santo, perché a nessuna delle tue creature manchi mai la custodia e il nutrimento vitale del tuo amore paterno. Aiutami in tutto ad accogliere, amare e custodire la vita che viene da te e fa che nel buio che tanto spesso avvolge i miei giorni, io sappia riconoscere la notte avvolgente del grembo fecondo delle relazioni d'amore che ti uniscono al Figlio e allo Spirito.
La luce di Cristo risplende per chi ha riconosciuto di camminare nelle tenebre ed ha accettato lo scandalo del morire con Lui. È per questo che il Vangelo cristiano esige la più profonda libertà di coloro cui viene proposto. Essa non è un'evidenza bruta, è una proposta e un dono di vita che richiede il rischio e il coraggio della libertà. La croce è storia dell'amore trinitario per il mondo, un amore che non subisce la sofferenza, ma la sceglie. Diversamente dalla mentalità greco-occidentale, che non concepisce altra sofferenza che quella passiva, subita e dunque segno di imperfezione e perciò postula l'impassibilità di Dio, il Dio cristiano rivela un dolore attivo, che è quello liberamente scelto, perfetto della perfezione dell'amore. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Il Dio di Gesù Cristo non è fuori della sofferenza del mondo, spettatore impassibile di essa. Egli la assume e la redime, vivendola come dono e offerta da cui sgorga la vita nuova del mondo.
Da quel Venerdì Santo, noi sappiamo che la storia delle sofferenze umane è anche la storia del Dio con noi. Egli vi è presente a soffrire con l'uomo e a contagiargli il valore immenso della sofferenza offerta per amore. La patria dell'amore è entrata nell'esilio del peccato, del dolore, della morte, per farlo suo e riconciliare la storia con sé. Dio ha fatto sua la morte perché il mondo facesse sua la vita. Egli non è l'occulta controparte contro cui lanciare le bestemmie del dolore umano, ma è, in un senso più profondo, il Dio umano che grida nel sofferente e con lui e interviene a suo favore con la sua croce, quando egli nei suoi tormenti ammutolisce. È il Dio che dà senso alla sofferenza del mondo perché l'ha assunta e redenta. E questo senso è l'amore.
La morte della croce è allora veramente la morte della morte, perché sull'albero della vergogna è il Figlio di Dio che si è consegnato alla morte per darci la vita. Nel silenzio del Sabato Santo, egli ha raggiunto le profondità della vittoria della morte e le ha inghiottite. La sua discesa agli inferi è annuncio di salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Garanzia che egli ha riconciliato col Padre l'universo intero, e perciò anche i protagonisti della storia precedente alla sua venuta, in quanto aperti e disposti nella speranza all'alleanza con Dio.
La possibilità di salvezza offerta veramente a tutti è il Vangelo liberante della croce e del Sabato Santo.
Signore Gesù, Dio crocifisso per la vita del mondo, aiutaci ad ascoltare il silenzio eloquente della tua passione, rivelazione dell'infinito amore. Fa che sappiamo riconoscere nella tua morte la morte della morte, nel tuo abbandono il dono di colui che ti abbandona, e nella forza dello Spirito, divino consolatore del dolore incommensurabile dell'ora nona, fa che sappiamo abbandonarci con te fra le braccia del Padre, per trasformare la storia del nostro dolore e di ogni sofferenza umana nella storia dell'amore che vince la morte.
Signore della nostra vita e della storia, noi crediamo in te. Pagine scelte dal libro di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Signore della nostra vita e della storia, noi crediamo in te. Pagine scelte dal libro di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Piccola introduzione alla fede, Edizioni San Paolo. Secondo incontro. Signore Gesù, fa che sappiamo abbandonarci con te fra le braccia del Padre. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti, voci recitanti, Monia Parente, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Pietrosanto Valli. Tecnico del suono, Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM. Yeah.